Posso. È trascorso esattamente un anno dall'ultima volta che ci siamo visti qui. E ringrazio Dio perché posso vedervi. Non è scontato, non è scontato, ma lo ringrazio di cuore perché sono qui con voi e posso ancora esservi in qualche modo utile con la predicazione della parola di Dio. Allora, di nuovo ci mettiamo in cammino percorrendo le strade della storia. Come abbiamo detto, vogliamo imparare dalla storia, la storia biblica in particolare, e in questo nostro percorso, in questo nostro cammino nella storia, trarre dagli eventi spunti di riflessione per la nostra vita di oggi. In questo percorso storico abbiamo visto, ci siamo imbattuti in quello che abbiamo definito il principe bugiardo, diavolo, al quale purtroppo i nostri progenitori si sono sottomessi e in questo hanno causato qualche cosa di non piacevole. Ad esempio, abbiamo parlato della amara gelosia, che è invidia, che è in ciascuno di noi, dentro di noi, nessuno escluso. Camminando ancora ci imbattiamo in quella che è stata forse, ma senz'altro, la più grande catastrofe naturale della storia umana. Questa catastrofe che esprime molto bene quello che Paolo dice nella lettera ai Romani, che la creazione geme ed è in travaglio, parole che fanno eco a quelle espresso dal Coelet, dall'Ecclesiaste. Ogni cosa è in travaglio più di quanto l'uomo possa dire, possa immaginare, possa pensare. Il travaglio della natura, che è sempre più evidente ai nostri occhi, è da noi appena percepito, anche se la televisione ci offre continuamente delle immagini piuttosto pesanti di questo travaglio: tsunami, uragani, ghiacci che si sciolgono, degli orsi in pericolo di estinzione, riscaldamento degli oceani, eccetera, eccetera. Ogni giorno vediamo in qualche modo bombardati da queste notizie che esprimono questo travaglio. Credo però che l'intensità di questo travaglio della natura sia da noi appena percepita, sia lontana ancora dalla nostra comprensione e percezione. Questo travaglio, dicevamo, si è manifestato nella sua forma peggiore, crediamo, nella sua forma peggiore, molto tempo prima dell'inquinamento prodotto da noi, qualche millennio prima, inquinamento che consideriamo giustamente parte in causa di questo disagio della natura. Come il peccato, abbiamo visto, si è manifestato nella sua forma peggiore subito con l'assassinio di Abele. Cosa c'è peggio di un omicidio? Così il travaglio della natura si è manifestato subito nella sua forma più eclatante, più disastrosa. Leggo dal libro della Genesi questo evento. Il Signore vide che la malvagità degli uomini, tra virgolette, parentesi anche le donne, sulla terra è che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, se ne addolorò in cuor suo, e il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ora la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofe, eccetera, eccetera, il resto lo conosciamo. Abbiamo visto che con la ribellione l'uomo si è reso schiavo appunto del principe bugiardo, Satana, e che si è rivestito di questa amara gelosia del peccato che ci mette gli uni con gli altri, del peccato che ci fa essere il lupo degli altri. Nel racconto che abbiamo letto c'è un aggettivo che è ripetuto 3 volte, tanto per essere chiaro, è ripetuto 3 volte in 2 versetti, e che offre in qualche modo la chiave di lettura del testo, dell'evento. Corrotta, corrotta, corrotti. E questa parola che muove, come abbiamo visto, la giustizia di Dio, il giudizio di Dio, il diluvio, è il risultato di questa corruzione. Ma è anche alla base, come vedremo poi verso la fine, di un termine che formerà poi l'ossatura di tutta la storia biblica, la grazia. Noè trovò grazia. Quindi, sia la grazia sia il giudizio sono legati, strettamente legati, alla corruzione. Per prima cosa considereremo la corruzione nella sua sfera fisica, che conosciamo bene, che vediamo, che sperimentiamo. Per comprendere meglio il significato del termine corruzione, guardiamo i suoi sinonimi. Sinonimi che ci fanno un po' riflettere. Sinonimi di corruzione sono decomposizione, disfacimento, putrefazione. Dai sinonimi apprendiamo che la corruzione è un elemento che sa di morte. Altri sinonimi, guastarsi, degenerare, suggeriscono poi l'idea di qualche cosa che è entrata in un percorso peggiorativo. La corruzione conduce continuamente ad uno stato peggiore del precedente. Questa è l'idea della corruzione. La realtà che noi siamo, la realtà in cui viviamo, subisce giornalmente questo peggioramento. Volete rendervene conto? Guardate, no, i giovani non lo dico a quelli che hanno la mia età, guardatevi nello specchio e mettete a fianco una fotografia di 20-30 anni fa. Avrete toccato con mano che cosa significa corruzione, quali segni lascia il tempo nelle nostre vite, nel nostro corpo. Cito ancora Dante. Dice: io veggio l'acqua, io veggio il fuoco, l'aere, la terra e tutte le loro misture venire a corruzione e durar poco. Ma prima di lui, il saggio Ecclesiaste, che abbiamo già citato, affermò: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai: io non ho più alcun piacere. Qualche anno fa non li copiavo questi versetti, ora li comprendo molto meglio. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche. Quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina in cui l'uomo si alza il canto dell'uccello, in altre parole, dorme poco. In cui fiorisce il mandorlo e la locusta si fa pesante, il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fronte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutte vanità. Quindi c'è una forma altamente poetica, veramente di una poesia impressionante, per esprimere che cosa? La corruzione fisica. Anche Paolo parla di questa realtà. Perciò, dov'è Sergio? Sergio, dove sei? Non ti vedo. Me l'hai citato poco fa. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, e si va disfacendo, ossia si corrompe, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Due facce della stessa realtà che noi possiamo vivere. Ma però c'è un senso anche morale della parola corruzione, ed è questo che ci interessa in modo particolare. Facciamo un giochino. Ci siete? Se io pronuncio la parola politici, quale parola, la prima parola che vi viene in mente per associazione, qual è? Strano, eh? È una delle prime parole, se non è proprio nella hit, è una delle prime parole che ci viene in mente, corruzione. Purtroppo sappiamo che non è soltanto questa sfera della vita ad essere corrotta, a subire il continuo e pressante lavorio della corruzione. Quanti dei nostri politici hanno avuto condanno per corruzione? In questi giorni è evidente perché appare spesso nella TV. C'è anche chi, nonostante la condanna di corruzione, percepisce ancora il vitalizio e dice, e lo pretende. Vabbè, lasciamo stare. L'Apostolo Paolo ci offre delle indicazioni sul processo di corruzione e come fermarlo. A differenza di quella fisica, che non si può fermare, si può soltanto rallentare. Vedo certe donne a televisione che hanno quasi 90 anni e ancora stanno lì. Penso che cercano di frenare questo, che di rendere meno apparente questo processo di corruzione. Si può comunque rallentare. Per quella spirituale però è possibile non soltanto rallentarla, addirittura rinnovare. Secondo quello che abbiamo letto, esiste la possibilità per l'uomo interiore di rinnovarsi. Paolo scrive agli Efesini e dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, di spogliarvi del vostro vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Esaminiamo un po' il testo nel suo contesto, perché ha delle cose da dirci. Prima di tutto c'è un'esortazione ad essere diversi. Dice: non comportatevi più come si comportano i pagani nelle vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. La vita dei pagani è quella che conducevano prima i credenti di Efeso. una vita caratterizzata dalla dissolutezza, che li spingeva a compiere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Conosciamo bene quale fosse la moralità, meglio dire la moralità, della città di Efeso. Il loro stato morale era il risultato, come disse, di una intelligenza ottenebrata, dell'ignoranza come conseguenza dell'induramento del loro cuore. Le stesse espressioni, se vi ricordate, le troviamo nella lettera ai Romani all'inizio. È probabile che la nostra vita di pagani, perché siamo stati pagani, non sia così fosca come descritta qui dagli Efesini. Ma l'invito ad essere diversi da come eravamo e da come sono ancora coloro che vivono nella corruzione, è davanti a noi questo invito e ci interpella. Essere sale e luce è un cambiamento continuo, costante. Spesso mi fermo a pensare: come sarebbe stata la mia vita se non avessi conosciuto Gesù? Non so se è capitato anche voi. Non lo so come sarebbe stata, ma certamente credo di poter ringraziare Dio per i cambiamenti che senza dubbio Lui ha prodotto, cambiamenti in meglio, spero, nella mia vita. Poi, non soltanto un'esultazione di essere diversi, ma anche imparare per essere istruiti e rinnovati. Ma voi, dice Paolo agli Efesini, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Non è così. Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, di spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Sicuramente siamo diversi da come eravamo, vero? C'è questa convinzione, o da come avremmo potuto essere, c'è questa convinzione, e ringraziamo il Signore per questo. Ma il problema, vedete, non è se siamo diversi, perché credo che lo siamo, ma il problema è se il cambiamento continua o si è fermato. Se è costante e mostra segni evidenti, quali possono essere i segni evidenti del nostro rinnovamento? Pensateci, quale può essere il segno più evidente del rinnovamento della tua vita, della tua mente, del tuo cuore? Ho il dovere di chiedermi, io, lo faccio io, quanto del fango che era in me mi è rimasto appiccicato. Quanto del vecchio uomo è ancora presente nella mia anima e quanto della passata corruzione mi influenza ancora. Vi confesso una cosa, che quando penso a questo, quando mi pongo questa domanda, mi viene da piangere. Perciò, dice Paolo agli Efesini, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Bandita la menzogna, via da voi. Le due locuzioni sono sinonimi e significano questo: cacciare, allontanare con determinazione tutto questo. Per rivestire l'uomo nuovo che vogliamo rinnovare giorno per giorno, sapete cosa bisogna fare? Bisogna prendere a calci l'uomo vecchio. So che sembra brutto prendere a calci un vecchio uomo, ma bisogna farlo. C'è determinazione, c'è volontà di cacciare via da noi tutte queste cose. Il vecchio uomo che è fastidiosamente in noi, altrimenti l'esortazione non avrebbe senso. In questo brano l'Apostolo scende poi nei particolari, avete notato? Non sta lì a divagare pensieri. Scende nei particolari per non essere frainteso e offre delle indicazioni esplicite sulla natura della corruzione. Parla della propensione alla menzogna. Ti senti più propenso ad essere e vivere nella verità o nella menzogna? Propensione alla menzogna, propensione all'ira o rancore, cose che si stanziano pericolosamente nel nostro cuore. Via la stupida leggerezza di far posto al diavolo nella nostra mente. Via l'idea di furti più o meno consistenti o di un parlare cattivo teso a distruggere piuttosto che edificare, dell'insana abitudine di rattristare lo Spirito Santo. Sapete, quando rattristiamo lo Spirito Santo, sapete bene che lo Spirito Santo non ama molto il diavolo, non gli è molto simpatico. Quindi ogni volta che noi facciamo posto al diavolo, noi rattristiamo lo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo inoltre si raccomanda di prendere a calci l'amarezza, quell'amarezza che guasta la nostra vita e quella degli altri. Prendere a calci ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Paolo dice: se volete rinnovare il vostro uomo nuovo, prendete a calci il vecchio. Tutto questo deve essere sostituito, deve, da pensieri e azioni che nascono da un cuore rinnovato. Dice Paolo, infatti, siate benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Il termine invece presente nel testo indica una sostituzione necessaria. Se volete che il vostro vecchio uomo caratterizzato dalla corruzione sia sempre meno presente e abbia sempre meno peso nella vostra vita, meno potere, date spazio, nutrite con la parola e la preghiera l'uomo nuovo, la sua presenza farà sì che tutto questo avvenga. Ultima parte. Nel testo, insieme alla corruzione, sono presenti due elementi che sono strettamente connessi, l'abbiamo già detto: il giudizio e la grazia. Bene, sono costretto a questo punto, miei cari, a entrare nel cuore della teologia cristiana con una domanda. Siete pronti? Guarda, è un passo importante questo, eh? Non so se c'è bisogno di un caffè a questo punto. Con una domanda, che è questa. La corruzione spirituale è parziale o totale? Nel tempo della Riforma si è aperto un vigoroso dibattito, piuttosto acceso, intorno a questa cruciale domanda: parziale o totale? In breve, la dottrina cattolica parlava di corruzione parziale e quella dei riformatori invece la corruzione era totale, basandosi proprio su quell'espressione dell'Apostolo Paolo: in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Chi ha ragione? Una corruzione parziale dà la possibilità all'uomo di fare qualcosa di buono per la sua salvezza, con il sostegno e l'aiuto della grazia divina. Mentre nella corruzione totale, al contrario, non è prevista questa possibilità e tutto dipende dalla grazia di Dio. Un esempio. Cos'è? Ecco, mettetevi, se no il sole vi cuoce il cervello. Se c'è, beh, se non c'è... Cos'è? Bene. Cosa ci compriamo con 50 euro? Facciamo una cosa. Quanto pane possiamo acquistare con 50 euro? Fate il conto. Quanto? Vabbè, dai, facciamo il pane a 4 euro. Va bene? Almeno qui 10 kg di pane. Almeno.
Pane speciale.
Pane speciale. Ok? È possibile che questo pezzetto di carta stampata valga come 15 kg di pane? Il valore intrinseco di questo pezzo di carta qual è? Sono pochi centesimi. Come fa pochi centesimi a darmi la libertà di comprare 15 kg di pane? Questo è il pensiero cattolico. Nel senso che basta che noi abbiamo poco, la grazia di Dio aumenta quel poco che abbiamo fino a renderci, a darci la possibilità di entrare appunto nel piano della salvezza. Così è della grazia. Dicono, l'uomo ha ben poco, gli è rimasto ben poco, la corruzione non è totale, gli è rimasto poco e quel poco la grazia di Dio lo ingigantisce. I riformatori invece dicevano no, questo è un pezzo di carta, il valore intrinseco di questo pezzo di carta è praticamente nullo. Vedete, e loro affermavano che dove c'è il riconoscimento della nullità, dello zero spirituale, interviene la grazia di Dio. Questa è la posizione evangelica. Torniamo a Noè. Una domanda. Noè trovò grazia perché era giusto e integro? Nel versetto 9 dice che era giusto e integro. Noè trovò grazia perché era giusto e integro? O era giusto e integro perché trovò grazia? Non troverete una risposta nell'Antico Testamento. Non c'è. Perché anzi, piuttosto propenso a dire che l'uomo può essere salvato sempre con la grazia di Dio, con l'osservanza della legge. Ma la risposta a questo quesito la troviamo poi in quello che nella chiarezza di ciò che non è più ombra, ma la realtà delle cose, il Nuovo Testamento. Quindi ciò che noi affermiamo, che l'uomo non ha nulla da dare a Dio e che Dio nella sua grazia interviene, perché l'uomo è interamente, spiritualmente corrotto. Vorrei fare chiudere con questa idea. È spiritualmente corrotto, non completamente corrotto moralmente. Questo no. Perché la corruzione totale, spirituale, produce dei diversi livelli di corruzione morale.